Il nostro amico Billy qui ci parla di un altro suo amico che si chiama James, nella fattispecie avrete capito perché è un tantino reiterato, e James diventa un modello di essere umano fondamentalmente, è un po' uno dei problemi del processo di socializzazione di cui parlavamo l'altra volta. Vi ricordo, tanto per riprendere un momento le fila della cosa, che il processo di socializzazione è il processo che ci permette di entrare a far parte di un gruppo a pieno titolo, quindi essendo consapevoli di tutta una serie di cose che operano all'interno di questo gruppo, codici di comportamento, richieste di codici diciamo di qualche genere ulteriore, quindi abbigliamento, parola, linguaggio, valori condivisi sui quali credo parleremo un attimo meglio più tardi, e in particolare aspettative. Abbiamo parlato di aspettative, le aspettative sono quelle lì, le expectations in inglese, e come vedete questa è una bella immagine perché nella nostra particolare società queste aspettative sono di salire. Noi saliamo, dobbiamo migliorare a tutti i costi. Dopo, all'inizio della prossima break, ci sentiamo un altro pezzo di Billy Joel che si chiama Moving Out ed è esattamente sulle aspettative, sul fatto del perché uno debba rompersi la schiena per salire quella scala. Però diciamo che al momento il problema generale è esattamente questo, ovvero sia le aspettative vanno molto bene fino a un certo punto, come abbiamo visto, sono fondamentali perché ci permettono di vivere, perché ci permettono di organizzare in qualche modo il nostro percorso, perché ci rassicurano, quindi c'è un sacco di motivi per cui ci affidiamo in grandissima parte alle aspettative stesse, ma poi a un certo punto rischiano di diventare distorsive. No? Come dicevamo, il processo di socializzazione fino a un certo punto è fisiologico di una società, poi può essere utilizzato per fare in modo che la gente prenda una certa piega. Quindi può diventare uno strumento di controllo sociale per molti versi, anche se dobbiamo anche osservare che non è detto che questo funzioni molto bene. Se pensate alla vecchia Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche o URSS, sappiamo che hanno avuto il monopolio del processo di socializzazione per 70 anni, tra una cosa e un'altra, e la prima cosa che è successa quando è caduto l'URSS, hanno richiamato Leningrado e San Pietroburgo. Quindi diciamo che non è che avesse inciso particolarmente questo monopolio del processo di socializzazione. Dobbiamo ragionarne un po' meglio, nel senso che questa cosa automatica dell'influenza di questi strumenti sui comportamenti collettivi non ha grossi riscontri nella prassi, no? Anzi, vediamo spesso e volentieri che il corpo sociale è molto restio a andare in certe direzioni a volte. Quindi, però, diciamo pure che lavorandoci un tantino, soprattutto quando ci troviamo, come abbiamo detto, da 300 anni nello stesso contesto culturale, a un certo punto queste aspettative diventano particolarmente cogenti e cominciano a diventare in qualche misura una potenziale questione di stivaletto malese. Qual è il problema che Billy Joel individua in James? Nel fatto che lui è sempre stato all'altezza delle aspettative di tutti, ma si è dimenticato le sue. Il problema è che se tu stai sempre a preoccuparti di quello che gli altri si aspettano da te, di quello che gli altri pretendono da te per una serie di motivi infiniti, tu puoi anche essere, come dire, puoi anche fare in modo che tutti siano contenti, no? Come vedete, everybody else is satisfied, tutti gli altri sono molto soddisfatti. Quello che non è soddisfatto sei tu, perché lui in particolare avrebbe dovuto scrivere, voleva scrivere, voleva diventare uno scrittore. E la domanda è: quando mai lo scriverai il tuo capolavoro? Perché se sei talmente impegnato a soddisfare le aspettative altrui, la cosa è complicata. No? Quindi, come vedete, le aspettative possono essere, come quasi tutto quello che studiamo, delle armi a doppio taglio. Anche qui il contraddittoriale si impone. E nel particolare nostro clima culturale, queste aspettative appunto sono costruite in modi abbastanza stancanti, no? Abbastanza fuorvianti. Lo vediamo benissimo qui, ne approfittiamo per riprendere qualcosa di quello che si è già detto, anche se dovrei cominciare a chiedervelo io di riprendere quello che si è già detto, però vabbè, al momento non mi pare. Quindi il punto qual è? Che questo discorso si applica perfettamente a quello che abbiamo detto della mobilità sociale. No, non a caso c'è una scala, come abbiamo visto. Quindi qual è l'aspettativa in questione che vi riguarda molto da vicino anche, evidentemente? Che voi miglioriate la vostra condizione sociale rispetto a quella di partenza. uno dei punti forti della modernità è esattamente questo, ovvero sia che le nuove generazioni staranno meglio in tutti i sensi, quindi anche evidentemente da un punto di vista di prestigio, da un punto di vista di risorse, di benefici, eccetera, delle generazioni di partenza, e quindi devono salire la scala, chiaramente. Per salire la scala, come abbiamo detto, ci sono degli strumenti che sono abbastanza codificati, poi a un certo punto diventano perfino incancreniti, e uno di questi è la laurea. Vi ricordo, no, che abbiamo detto che oggi come oggi, ancora in Italia, prendere una laurea equivale a garantirsi quasi automaticamente uno scatto nel prestigio e nella considerazione sociale. Perciò, no, quanti di quei famosi 82%, se non sbaglio anche 88%, vabbè, non stiamo a guardare il capello, come si dice, quanti di quell'88% che non sa perché è all'università è di fatto all'università perché qualcun altro voleva che ci venisse? Queste sono le aspettative. Il problema delle aspettative è avere dei genitori che non sono riusciti a farlo e vogliono farlo attraverso di voi. Questo più o meno è il problema di James, no? Avere qualcuno che non è soddisfatto di quello che ha e vuole che siate voi quelli che lo soddisfano in modo vicario, tanto per riprendere un tema che abbiamo, è un termine che abbiamo già utilizzato. Quindi, come vedete, le cose si sposano, no? Evidentemente, se c'è una pulsione, se c'è una spinta costante verso un certo modello di comportamento, che è quello appunto del migliorare il proprio status, questo modello di comportamento poi lo si persegue attraverso tutti gli strumenti disponibili, che siano leciti o meno leciti. D'altronde il problema è abbastanza quello. Quindi le aspettative come strumento di controllo sociale, nello specifico adesso, no? Strumento di controllo sociale che, come abbiamo visto, però crea pure qualche difficoltà di suo. Perché? Perché evidentemente semina una serie di nuovo aspettative in coloro che si arrampicano, che andranno quasi necessariamente non soddisfatte. Perché? Perché non è pensabile che tutti si migliori la nostra condizione sociale contemporaneamente, no? Perché altrimenti avremmo questa situazione ridicola per la quale c'è uno spuntone con sopra un sacco di gente ammucchiata, e no, non è così che va. Quindi il, come dire, imporre la mobilità sociale come scopo primario dell'esistenza di qualcuno è di fatto generare in lui una situazione di inquietudine e di insoddisfazione praticamente perenne, anche perché appunto, no, puoi andare fino a un certo punto, al limite puoi diventare il famoso patrone di mondo, ma quanti sono quelli che ci riescono? Nella gran parte dei casi tu avrai intrapreso un percorso, ti sarai arrampicato su questa scaletta e a un certo punto ti chiederai perché sto qua? Perché non stavo meglio prima? Perché c'ho tutta questo carico di ulteriori questioni, di ulteriori richieste, di ulteriori preoccupazioni assortite, quando a fronte di questo non è che mi stiano arrivando grandi cose. Quindi il problema di questo particolare discorso, quindi dell'aspettativa del miglioramento della propria condizione sociale, è un problema che va preso in considerazione, no? E da un punto di vista strutturale, come abbiamo già detto, è un problema che rischia di minare le fondamenta della società. Perché vi ricordo, come dicevamo a proposito della piramide sociale quando ne abbiamo parlato, che la piramide sociale si regge sul fatto che ci sia accordo tra coloro che la compongono riguardo al posto dove sono. Perché se non ci fosse nessuno soddisfatto nelle classi inferiori, quelle farebbero la rivoluzione, come è pensabilissimo, evidentemente. Quindi quasi tutte, e quella piramide è un esempio abbastanza evidente perché è una bella base seria, però quasi tutte le strutture, quasi tutte le stratificazioni da questo punto di vista si reggono sul fatto che ci sia un consenso verso la stratificazione stessa e che quindi coloro che stanno nei posti ritengano che è giusto che siano in quei posti. È evidente che nel momento in cui io ti impongo di migliorare la tua condizione, che cosa ti sto dicendo implicitamente? Che quella nella quale ti trovi va bene. Ecco perché il fatto che devi assolutamente migliorare è generatore di disordine, per forza, perché non c'è più nessuno che è soddisfatto di dov'è, perlomeno nessuno di quelli che sono socializzati all'interno di quella cultura. E uno degli interessi di quella cultura, viceversa, sarebbe fare in modo che la gente fosse soddisfatta di dov'è. Quindi, come vedete, si tratta di due movimenti che sono assolutamente contraddittori da questo punto di vista. Quindi dovremmo ragionarci su questo. Come d'altronde è importante che voi cominciate a ragionare su questo discorso, ovvero sia sul fatto che c'è una stretta correlazione tra valori e ordine sociale, per certi versi, costituzione sociale, struttura sociale, stabilità sociale, tutta una serie di termini che, come sappiamo, ormai costellano abbastanza bene gli uni con gli altri. Quindi, valori sono uno degli oggetti sui quali abbiamo bisogno di riflettere un po' di più, un oggetto sociologico sul quale dobbiamo riflettere un po' di più, che guarda caso viene, come dire, trasmesso, usiamo questo brutto termine in mancanza di idee migliori al momento, attraverso i processi di socializzazione, no? I processi di socializzazione, oltre a competenze, grammatiche sociali, linguaggi del corpo, cultura implicita, eccetera, eccetera, consentono anche una trasmissione nel tempo di un set di valori. E qui già cominciamo a vedere che c'è qualcosa che è un po' diverso dal solito, nel senso che per i valori si usano dei termini che non si usano per le altre cose. Il valore si interiorizza, si dice, no? Quindi la trasmissione di valori è una trasmissione che non è semplicemente il fatto che ti dicono guarda, c'è questo valore, ma dovrebbe fare in modo che tu questo valore lo facessi diventare parte di te stesso, della tua costituzione interiore, del tuo foro interiore, come si dice in certi modi. Perché il valore diventa un criterio di orientamento, diventa una base di giudizio, diventa, se riprendiamo qualcosa di quello che si è detto fino ad oggi, uno dei modi e degli strumenti attraverso i quali tu prendi posizione. Vi ricordo, abbiamo parlato di Weber, abbiamo detto che ci sono azioni razionali rispetto allo scopo e azioni razionali rispetto al valore. Il valore è esattamente questo, ovvero sia qualcosa che secondo te merita la tua presa di posizione, merita di essere difeso, merita di essere implementato, merita di essere diffuso, tante cose. Ora, fin qui ci siamo? Ok, quindi vediamo un attimo, mi va a vedere nelle slide qualcosa sui valori che ci dovrebbero essere. Mi pare che ce n'era una prima anche, guarda un po'. Ok, sì, questa va bene. Allora, vediamo un attimo un contributo di tre dei padri nobili della sociologia italiana, che sono, come vedete, Bagnasco, Barbagli e Cavalli, hanno scritto questo manuale abbastanza ponderoso e ci sono delle cose interessanti. Allora, in primo luogo, i valori appaiono come orientamenti dai quali discendono i fini delle azioni umane. E questo è quello che abbiamo in qualche misura detto, no? Nel senso che noi di solito ci orientiamo e decidiamo cosa fare, o perlomeno dovremmo decidere cosa fare sulla base di scelte di valore. È chiaro che anche qui, come vedete, il tema torna al famoso conosci te stesso, nel senso che tu dovresti sapere quali sono i tuoi valori, dovresti sapere cosa ritieni essere più importante o meno importante, perché, come discende un po' da quello che sto dicendo, il valore è anche un criterio di ordinamento dei contenuti di vita, ovvero sia quelli che hanno valore sono più importanti degli altri. Quindi il valore a sua volta è anche un criterio di scelta. Faccio qualcosa, delle tante cose che potrei fare, quale farò? Quella che preferisco, quella che mi dà più soddisfazione, quella secondo me più importante. Se non ho idea di quali siano i valori, i miei valori, ho un bel problema. Di nuovo divento uno influenzabile dagli altri, no? Quindi, come vedete, è un tema anche, tra l'altro, che è al diciamo, attraversa le dimensioni, no, non è specificatamente micro, non è specificatamente meso, non è specificatamente macro, è un tema che può essere affrontato da tutti i punti di vista. Di fatto, il valore è uno degli oggetti sociologici più impegnativi da trattare e da comprendere, perché racchiude in sé una molteplicità di dimensioni significative, è il classico termine contraddittoriale. Pensate soltanto al fatto che noi appunto abbiamo il valore della vita, ma abbiamo anche i valori nel senso dei gioielli di casa, l'argenteria e tutta una serie di altre cose, no? Quindi, come vedete, passiamo dall'estremamente astratto all'estremamente concreto e il termine è sempre lo stesso. Quindi, no, evidentemente da qualche parte in questa costellazione c'è un senso. Ora, quindi, l'orientamento dei fini delle azioni umane. Questo ha a che fare perfettamente con quanto dicevamo della cultura di Weber, vi ricordo, no? Riprendiamo un po' di fila stamattina. Cosa dice la cultura di Weber? L'uomo è un essere culturale perché è disposto e capace di prendere posizione nei confronti del mondo, no? attribuendogli senso e significato. Quindi è evidente che anche qui, come vedete, fra l'attribuzione di senso e il valore c'è una strettissima correlazione. Perché tu dai un senso, ovviamente questo senso è in accordo con i tuoi valori, altrimenti hai dei problemi, diciamo, di schizofrenia portati piuttosto avanti. Quindi ci sono tutta una serie di correlazioni piuttosto strette fra questi oggetti sociologici importanti. E vi ripeto, ricordatevelo, cercate di tenerlo a mente, sono cose che fate tutti i giorni. Quindi che noi le si dica in modo un attimo, come dire, più complesso, è una cosa, ma che stia a voi riuscire a riconoscerle nelle vostre azioni, è un'altra. Perché voi ragionate e funzionate esattamente così. Fate delle scelte sulla base di quelli che ritenete essere i vostri valori. Forse non lo fate in modo consapevole, no? Spesso e volentieri, come abbiamo visto, noi diamo molto per scontato. Però in ultima analisi, no? Ci sono una serie di punti forti. Oggi credo che faremo la classica esercitazione sul set di valori che darà da riflettere. Ci sono dei punti forti che diamo per condivisi. No? Il valore, oltretutto, in linea di massima, è un valore che è qualcosa che unisce, è qualcosa che permette il riconoscimento. E anche qui riprendiamo un'altra cosa. Vi ricordo il discorso sulla rappresentanza di Weber che abbiamo fatto, credo, la lezione scorsa, o una o due fa. Ovvero sia il fatto che in politica tu dovresti mandare a governare qualcuno che condivida i tuoi stessi valori. Quindi anche da questo punto di vista, no, i valori diventano contemporaneamente criterio di orientamento personale ma anche collettivo. Perché la democrazia, tornando a bomba, servirebbe per fare in modo che alcuni valori vengano portati al governo ed altri invece vengano in qualche misura giudicati meno importanti e quindi vadano all'opposizione. E la democrazia è uno strumento, quello che abbiamo trovato fino ad oggi, che dovrebbe consentire che questo accada senza spargimenti di sangue, perché altrimenti prima si facevano le rivoluzioni. Era piuttosto semplice, perché c'è sempre stato il problema della diversità dei valori, no? Sappiamo tutti perfettamente che non è che tutti abbiamo gli stessi valori, perché se tutti avessimo gli stessi valori non ci sarebbe nulla da dire, saremmo tutti d'accordo, non ci sarebbe mai un'opinione contraria, forse sarebbe anche rilassante per un certo periodo, poi magari ci romperemmo le palle, però insomma diciamo che non abbiamo questo rischio a breve. A breve dobbiamo trovare dei modi per ricordarci questo discorso, no? Perché oggi, come avrete forse notato se leggete un minimo di giornali o guardate un minimo di televisione, non c'è più il rispetto per chi ha dei valori diversi. Oggi chi ha i valori diversi viene trattato da perfetto imbecille, da criminale, da teppista, da assassino, da quello che volete. E non parlo soltanto degli altri, quelli. No, parlo del discorso politico corrente. Questo è un po' il problema. L'imbarbarimento corrente ha a che fare col fatto che ci stiamo scordando che è lecito avere valori diversi. Che poi questi valori vengano portati avanti in certi modi e possano essere criticabili è un altro discorso, ma in linea di principio è lecito non essere d'accordo con qualcun altro, è lecito che qualcuno la veda diversamente da noi. Quindi, come vedete, la questione è abbastanza variegata, no? Oltretutto. E tornando a Weber, possiamo aggiungere un'ultima cosa che è interessante, perché appunto nel momento in cui riflette su questi argomenti, Weber conia un'espressione estremamente interessante, che è quella del politeismo dei valori, che sanziona perfettamente questo discorso, ovvero sia ci sono moltissime posizioni di valori all'interno della società e non c'è nessuna ragione o perlomeno nessuna ragione oggettiva per preferirne una oppure un'altra, no? Come in un politeismo vi sono numerosi dei che sono in qualche misura in competizione, in cooperazione costante gli uni con gli altri, all'interno del sociale vi sono moltissimi valori. E pretendere che questo non esista è l'ennesimo tentativo di mettere la testa sotto la sabbia, la famosa politica dello struzzo che abbiamo visto più volte, no? Ci sono valori diversi. Quanti ne volete? Basta uscire, non è difficile, basta aprire un giornale, sentire un qualunque dibattito televisivo e siete di fronte a dei valori diversi. Quindi, cos'altro fanno i valori oltre a orientare le azioni? Che è tra l'altro un corollario della questione. I valori, se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere, sono sempre in qualche misura trascendenti rispetto all'esistente. Indicano cioè un dover essere che va al di là dell'essere, una tensione verso uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile. Quindi in un altro passaggio, ah no, un altro autore poi ci dirà che i valori sono delle concezioni del desiderabile, che è una bellissima definizione, secondo me. Allora, che significa questa frase? C'è qualcuno che ha il coraggio di alzarsi e riformularmela? Vi ricordo che tendenzialmente siete in grado di farlo. Non è una cosa titanica, è qualcosa che uno può, come dire, uno in possesso di alcune piccole cose, brevi competenze, è in grado di fare. Allora, dunque c'è un inciso che ha a che fare con una serie di considerazioni in particolare psicologiche, che credo si rifacciano anche a qualcosa che potrebbe definirsi legge, ma al momento mi sfugge. E hanno appunto a che fare con l'avere e il temere di perdere, che è un po' uno dei problemi con cui conviviamo oggi. Nel senso che ci sono delle situazioni nelle quali, appunto, la paura di perdere ciò che si ha è più forte del metterlo, come dire, in gioco per ottenere qualcosa di più, no? In qualche modo è un principio conservativo che, noi applichiamo spesso e volentieri in modi non consapevoli. Nel momento in cui dobbiamo scegliere tra il mantenere ciò che c'è o il tentare di aumentarlo o modificarlo, la spinta al mantenimento spesso e volentieri è più forte. Ora, detto questo, però, il punto qual è? Che il valore, ci dicono questi autori, è trascendente rispetto all'essere, ovvero sia, in qualche modo, indica un percorso di modifica dell'esistente. Perché? Perché dal nostro punto di vista il valore è auspicabile, è desiderabile e non è perfettamente implementato, non è perfettamente compiuto. Cioè, sarebbe modo di creare un mondo nel quale questo valore fosse ancora più importante. E quindi c'è un principio di trasformazione. Il muoversi secondo il valore e il desiderio porta a una quasi necessaria trasformazione dello stato delle cose. E questa è indicata dal famoso paradigma essere-dover essere, che è uno dei dilemmi stabili e standard della filosofia, in tedesco sein, sollen, per chi qualcosa ne mastica. Ovvero sia, l'essere è ciò che abbiamo oggi, noi valutiamo questo ciò che abbiamo oggi alla luce dei nostri valori e di solito scopriamo che potrebbe essere meglio. Si potrebbe fare di più, no? Prendete, dimmi.
Però questa cosa può portare anche a dei, diciamo, lati negativi, perché comunque se noi puntiamo sempre al, diciamo, un valore, quello della famiglia, per esempio, se noi lo portiamo sempre avanti, alla fine si arriva ad una situazione come, non lo so, magari quello tipo delle mafie, che è solo la famiglia e tutto il resto non conta nulla.
Oh, bene, il vostro collega ha messo il dito nella piaga, la famiglia è un tema che tratteremo a momenti, avevamo lasciato in sospeso dall'altra volta, ma è evidente che questo discorso, quando fosse assolutizzato, potrebbe creare dei problemi. È per questo che il politeismo dei valori è fondamentale, no? Perché la questione del politeismo dei valori e del rispetto reciproco ci offre un sistema di contrappesi, no? E oltretutto ci permette di avere degli scopi di lungo periodo che sono molto importanti per la vita, per l'igiene mentale del singolo, chiamiamola così. Nel senso che, come forse vi ricorderete, quando abbiamo parlato del consumo degli oggetti, del trasformare gli oggetti in desideri e via discorrendo, abbiamo constatato che c'è un abbassamento generale come dire, della dimensione simbolica dei desideri, no? Finché tu desideri di creare un mondo migliore, hai da fare per tutta la tua vita più un'altra 7-8 che vengono dopo. Quando tu invece desideri di comprare una motocicletta, probabilmente ci riesci in 2-3 anni e dopodiché devi ricominciare con i tuoi desideri. Quindi il problema del desiderio, del valore, del dover essere, è un problema che è fortemente connaturato, in particolare con la nostra cultura, che è una cultura che da secoli pretende di migliorare, no? Vorremmo migliorare costantemente le cose, poi come le miglioriamo è oggetto di discussione, evidentemente abbiamo visto che noi tendiamo a migliorarle più da un punto di vista quantitativo che non qualitativo, però insomma si tratta in linea di massima di figure dello stesso tipo di movimento. Quindi il valore da questo punto di vista può diventare evidentemente anche problematico, ma d'altronde, come abbiamo detto, il contraddittoriale è questo, no? Il contraddittoriale è bianco e nero, perché non è che i fondamentalisti non abbiano dei valori. Semplicemente hanno dei valori che vengono perseguiti in certi modi e che portano a una serie di conseguenze e di contraddizioni piuttosto ovvie per molti versi, no? Quindi, come vedete, c'è da esercitare un discrimine costante, cioè da analizzare costantemente questi fenomeni in particolare, questi particolarmente problematici per l'oggi, alla luce di questo discorso. Però purtroppo, no, come abbiamo visto, da certi punti di vista, è una figura che ricorre spesso e volentieri, Pietro Micca, non so se sappiate chi è Pietro Micca? Vecchi eroi, bello. Vabbè, Pietro Micca è uno che si è fatto saltare in aria per difendere la sua postazione e portare con sé più nemici possibili. Diremmo che è un kamikaze, solo che per noi Pietro Micca è un eroe. Un altro che si fa saltare per aria da un'altra parte è un pazzo scatenato, il che, come vedete, genera, no, qualche piccola difficoltà, nel senso che quando cominciamo ad applicare questi discorsi dei valori ci troviamo davanti a delle contraddizioni che non sono particolarmente semplici da affrontare, perché noi abbiamo avuto e abbiamo ancora oggi delle categorie che riteniamo estremamente rilevanti, estremamente valoriali, di gente che fa le stesse cose esatte che negli altri noi non riusciamo ad accettare. Quindi è un po' un tema scomodo. Ora, vedrete che andando avanti diventerà un tema che in qualche modo dà fastidio. Perché? Perché il valore, per quello che vi dicevo prima, noi non lo apprendiamo semplicemente, lo interiorizziamo. Diventa in qualche tipo di modo un engramma. È come se ce lo tatuassero sull'anima, tanto per dare delle immagini un attimo più leggibili. E diventa parte integrante di noi. Noi siamo anche i nostri valori, quindi nel momento in cui questi valori vengono messi in discussione non riusciamo a rimanere sereni, non ne parliamo in modo razionale, astratto e pacato, ci incazziamo proprio, siamo a disagio se non ci incazziamo, ma comunque cominciamo a provare una serie di sentimenti che non sono quelli normali del discorso razionale, perché il valore soprattutto non è un oggetto razionale, lo è anche. No? Per certi versi, come dicevamo, la parte del valore che ha a che fare col portafoglio, col conto in banca, con tutte le varie cose che possono avere a che fare sulla tua condizione economica, evidentemente è molto razionale, ma non del tutto manco quella. Ma tutto ciò che invece ha a che fare con questo, ovvero sia con l'idealità, con col trasferimento nel mondo di certi modi d'essere, di certe strutture, di certi comportamenti, questo non è razionale per niente. In prima istanza. E tra l'altro vi faccio presente che è anche uno dei modi, se ci pensate, cercate di visualizzarlo, è uno dei modi attraverso i quali noi prendiamo dalla realtà e trasferiamo qui. Quindi il valore in qualche modo è uno dei canali attraverso i quali noi andiamo a prendere i significati in questa infinità priva di senso di cui parla Weber, quindi in questa realtà, e li facciamo diventare Wirklichkeit, quindi il mondo reale, li facciamo diventare cultura oggettiva, li facciamo diventare qualcosa che accade ora e qui, qualcosa di concreto, qualcosa di inverato, che passa dalla potenza all'atto. Okay? Quindi, come vedete, i valori sono tantissima roba da un certo punto di vista. Per noi sono un tema assolutamente, sarebbe come dire, meriterebbe un corso a sé il valore, no? Perché veramente ha una serie di riflessi che non finiscono più. Allora, dicevamo quindi, la tensione verso lo stato di cose è una tensione che fino a un certo punto è probabilmente generativa di mutamento, generativa di progresso, generativa di creazione e via discorrendo. Quando venga assolutizzata, come in quasi tutte le cose, perché abbiamo detto, mi pare, del quanto basta, no? Del fatto della misura. Ecco. Anche qui occorre una misura che spesso e volentieri si ottiene grazie a questo politeismo dei valori, ovvero sia al fatto che diversi valori in qualche misura nel tempo alternano al comando e quindi permettono di perseguire alcuni progetti meno altri e via discorrendo, no? Prendete per esempio Trump e Obama, che sono da questo punto di vista abbastanza indicativi. Che cosa sta facendo Trump? Sta smantellando tutto quello che aveva fatto Obama. Ora qui diciamo che ci troviamo di nuovo in una dinamica abbastanza patologica per certi versi, però comunque, come vedete, no? Non c'è nulla che possa venire dato per assodato e per conquistato. Pensate al valore della democrazia stesso, per il quale appunto gente come Pietro Micca e altri si sono immolati, al fatto che oggi fa schifo a tutti, ecco, eccolo là che vediamo che i valori non hanno anche loro una durata eterna, no? E questo è un altro dei grossi problemi che abbiamo in proposito. Perché? Perché il valore, perché funzioni al meglio, deve essere, come giusto appunto, interiorizzato, ovvero sia deve essere assunto come criterio quasi automatico di comportamento. Nel momento in cui io comincio a distinguere, comincio a fare tutta una serie di ragionamenti in proposito, comincio a giustificare il funzionamento del valore, il valore si sta depotenziando, il che da un certo punto mi permette di intervenire in proposito, eventualmente modificarne alcuni aspetti, ma dall'altro punto di vista mi genera delle difficoltà di comportamento. facciamo un esempio banale, un semaforo. Voi direste che è un oggetto valoriale il semaforo? Ebbene, lo è. Di fatto lo è, nel senso che se io comincio a risalire lungo la famosa catena di generalità, mi accorgo che il semaforo in qualche misura è uno dei modi attraverso i quali io gestisco una cosa che è la convivenza. Quindi, per certi versi, il semaforo è una manifestazione di rispetto nei confronti degli altri. Pazzesco. Non è semplicemente una rottura di coglioni. Incredibile. Allora che succede? Che se io ho presente il valore della convivenza, del pari diritto altrui a fare ciò che faccio io, quando c'è il semaforo mi fermo, rosso ovviamente, non che mi fermo in generale, ma c'è gente che si ferma in generale, magari quelli non li apprezzo molto, ma quando il semaforo è rosso mi fermo, no? E va bene così. Ma poi a un certo punto si creano delle situazioni nelle quali questa mia convinzione vacilla, allora mi trovo alle 2 di notte in una situazione in cui c'è un'anima per strada e arrivo al semaforo rosso, comincio a guardarmi intorno e deduco che tutto sommato sto semaforo lo posso pure bruciare. Ma quando io comincio a bruciare i semafori facendo dei ragionamenti, la cosa poi non rimane limitata alla notte alle 2 quando avevo tutto sommato forse anche ragione, no? Ma poi posso cominciare a pensarci anche il pomeriggio alle 3, ma pare che non c'è nessuno, no? Ecco, in quel momento facciamo un filotto. Quindi il valore, appunto, nel momento, per funzionare al meglio, diciamo, dovrebbe essere qualcosa per cui io vedo il semaforo e mi fermo, stop, non ci penso, non mi pongo il problema, potrei non fermarmi. No, perché nel momento in cui me lo pongo sto facendo intervenire la mia ragione, che, come vi ho detto spesso e volentieri, è piuttosto una prostituta. La ragione non è un'attività con la quale dobbiamo, per la quale dobbiamo avere sta gran fiducia, perché, ve lo ribadisco un'altra volta, nei certamen filosofici che si facevano in Grecia, ovvero sia negli scontri tra filosofi, il problema era vincere. Voleva dire riuscire a dimostrare in modo fondato qualunque tipo di posizione, anche una nella quale il filosofo non credeva. Anzi, il grande filosofo riusciva a dimostrare la posizione e l'opposto della posizione, in modo inconfutabile. Quindi figuratevi quante cose riusciamo a fare con la ragione. La ragione è una ricerca di alibi, spesso e volentieri, è una ricerca di giustificazioni, è un modo per far sì che tu possa fare quello che vuoi fare, pur se tu sai che non sarebbe opportuno, perché i cavilli li trovi dappertutto. No, la ragione funziona così. Una ragione che è sprovvista di valore, è quello il problema col quale ci troviamo oggi, è in grado di giustificare qualunque cosa. No? Ripensate alla banalità del male, pensate allo sterminio, pensate alla Shoah, pensate a tutto quello che sta accadendo oggi. Una ragione che non abbia un supporto valoriale, ovvero sia che non abbia qualche tipo di criterio di orientamento abbastanza forte, può dimostrare qualsiasi cosa, può fare qualunque cosa, può dirci, come dice Trump oggi, che non c'è il cambiamento climatico. Vi faccio presente che perfino il Papa è intervenuto in proposito ieri, il che comincia a essere abbastanza peculiare per una serie di motivi, no? Quindi, insomma, però, ecco, troviamo qualcuno che è in grado di affermare serenamente cose nelle quali non crede più nessuno, e lo fa tranquillamente. Ti può portare perfino degli argomenti in proposito che spesso e volentieri hanno anche un'aria di essere condivisibili. Quindi il problema della ragione è esattamente questo: la ragione è disposta a far qualsiasi cosa, no? Quindi il supporto dei valori da questo punto di vista è importante. Non solo, ma se ci pensate, riprendendo l'esempio di Pietro Micca, i valori sono perfino qualcosa per la quale tu potresti essere disposto a morire. No, c'è gente, ancora oggi, tanta gente, che è disposta a morire per un ideale. No, pensate ai giornalisti che vanno in luoghi di guerra, pensate a coloro che ritengono importante denunciare qualcuno o portare delle prove di qualcosa mettendo a rischio la vita, pensate ai magistrati antimafia, insomma, sono tante figure che oggi dimostrano di ritenere certe cose più importanti della loro stessa vita, il che manda un po' per aria tutto quello che diceva Hobbes, come abbiamo osservato qualche tempo fa, no? Il quale pensava che la minaccia della vita fosse il massimo che tu potevi porre a qualcuno, ma c'è qualcuno che ritiene che la sua dignità sia più importante della sua vita, e qui potremmo discutere estensivamente sul discorso di buona vita, di vita che vale la pena di essere vissuta, eccetera, però per il momento lo lasciamo da parte. Quindi il fatto che noi vediamo e continuiamo ad assistere a comportamenti che sono valoriali, fortemente valoriali, ci dimostra, no, quanto il valore sia ancora vivo e sia ancora operativo, spesso e volentieri, in molti di noi. Perché questo però abbia un senso, io devo fare, come dire, comportarmi come se quel valore fosse effettivamente eterno. Per noi i valori, in un certo senso, sono valori assoluti. No, perché se diventano componenti della nostra vita, se informano i nostri comportamenti, se informano ciò che chiediamo al governo di fare, devono essere qualcosa di nuovo, come vedete, di stabile. No, noi abbiamo sempre questo problema. Posso immolarmi per un valore che fra 20 anni non varrà più? Che senso avrebbe la mia vita in questo caso? Quindi questo è uno dei... è il bianco della questione. Il nero della questione è che non è vero perché i valori tramontano. Magari non così velocemente come tante altre fattezze della realtà, ma tramontano anche i valori. Pensate semplicemente a quello che abbiamo detto del passaggio dall'Ancien Régime all'oggi, no? Tutti i valori che informavano il mondo precedente alla modernità sono praticamente scomparsi. Basta pensare che uno di questi valori era l'onore, no? L'onore, oggi onore è un termine che non credo si abbia più particolarmente presente. Tanto per farvi un discorso di onore e di contemporaneità, c'è un tizio che si chiama Carlo Da Vecchio, non so se avete presente, tanto per toccare i tasti dolorosi, che non ha minimamente, non sa di che parliamo quando parliamo di onore, perché? Perché ci sono dei comportamenti e delle responsabilità che chiederebbero, no? Perlomeno un passo indietro, non dico di fare harakiri perché magari è un po' drastico, però nel complesso, no? A fronte di fallimenti, e lui è uno dei tanti, ce ne so quanti ne volete, come quando parlavamo del ceto manageriale italiano. Anche lì abbiamo grosse difficoltà a riscontrare questo tipo di comportamento. Pensate invece che, non so se ve ne ho parlato, ma i tre moschettieri di Dumas ce l'abbiamo presente? Abbiamo già parlato? Allora, i tre moschettieri comincia con questo giovane guascone che è D'Artagnan, che arriva a Parigi e in 2 ore riesce a mettere insieme tre duelli. Non so se vi ricordate, che poi saranno Autospot o Sea Aramis, evidentemente. Allora, sti duelli erano, non è che Dumas stava scherzando, erano veramente un problema. Perché al tempo l'onore era diventato un valore talmente, come dire, sovrastimato, talmente sovraccarico di significati che bastava che tu guardassi male qualcuno per beccarti uno schiaffo e che venissi sfidato la mattina dopo al convento delle Carmelitane scalze. E questo stava diventando un problema perché, se riprendete quello che vi dicevo qualche tempo fa, siccome i giovani maschi adulti erano la risorsa più importante del regno, che questi giovani maschi adulti, oltretutto di alta estrazione, si massacrassero l'uno con l'altro per questioni che tutto sommato potevano apparire, come dire, secondarie, non era una buona idea. Quindi il famoso Richelieu, che è quello che nei Tre Moschettieri viene trattato molto male perché è il cattivo, e Mazarino, che avevano tutti quei tizi antipatici con le cose rosse che andavano in giro e cercavano di fermare i moschettieri, lo facevano anche per un, come dire, per una preoccupazione concreta, pubblica. E che aveva un certo peso, no? Quindi, e quello voleva dire, era un problema di onore, devo lavare quest'onta al mio onore, quindi qualunque cosa tu facessi a qualcun altro rischiava di essere vista in quest'ottica. Da quello a Tavecchio, come dicevamo, c'è evidentemente un'eclisse del valore dell'onore, in particolare per quanto ci riguarda, che è un'eclisse che ha anche dei costi, evidentemente, perché ovviamente implica cosa? Implica delle retroazioni sulla fiducia, delle retroazioni sulle aspettative, eccetera, 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 no? Perché l'onore evidentemente è un altro meccanismo che ci permette di sapere cosa farà qualcuno se viene presentato con un certo tipo di situazione, no? Tanto per tradurre sempre Tavecchio nella questione, come mai ci sono, poi a me Tavecchio mi frega il giusto perché del calcio non mi interessa, quindi figuratevi, però insomma diciamo ci sono certe situazioni che sono estremamente interessanti. Allora abbiamo avuto una serie di manifestazioni istituzionali che gli dicevano vattene perché sarebbe opportuno e ci sono una serie di interessi i quali invece pretendono che rimanga, no? Quindi, come vedete, troviamo un po' quasi tutto quello che stiamo dicendo ad oggi. Una rappresentanza piena richiederebbe un assetto valoriale e quindi una presa di responsabilità. Una rappresentanza di interessi, che è quella per la quale il signore in questione è lì, non è interessata al dover mantenere una facciata. Quindi dice: sì, sono una merda d'uomo, però devo stare qui e quindi basta. Fine. Chiuso il discorso, sì. Ferma lì. Ora, il problema è che non solo questo funziona per la FIGC, ma funziona purtroppo anche per molte altre sfere della nostra vita pubblica, il che spiega come mai siamo un po' a disagio nei suoi confronti, per altri versi. Domande? Che brio! Diamine! Sono commosso proprio. Allora, ci siamo fin qui, quindi abbiamo detto. Mi vai su Mongardini, per favore? Allora, come dicevamo, poi ci sono autori che si concentrano più su aspetti, diciamo, gestionali, logistici, politici della questione, e Carlo Mongardini, che è sempre stato a mezzo tra sociologia e scienza politica, lo fa. Quindi, dal punto di vista sociologico, i valori sono dunque quei criteri presentati come oggettivi attraverso i quali i gruppi e le società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali o avvenimenti. Allora, domanda, e stavolta vorrei che qualcuno rispondesse, quale frase di questa definizione riguarda quello che vi ho appena finito di dire? Che però non è quello che ho appena finito di dire, va bene, ma non è quello che ho appena finito. Quello che ho appena finito di dire ha a che fare con presentati come oggettivi. Presentati come oggettivi vuol dire giusto appunto che i valori vengono raffigurati e presentati come assoluti. Oggettivo sta per assoluto in questo senso, evidentemente, ovvero sia intrinseco all'ordine delle cose. Ora noi teoricamente sapremmo che l'ordine delle cose non c'è, nel senso che siccome lo facciamo noi, ci possiamo mettere più o meno quello che ci pare, ed è quello il trucco della questione. Però devono essere presentati come oggettivi, perché? Perché tu non ti sacrifichi per qualcosa che non è oggettivo. No, se presumi che il valore per il quale ti stanno chiedendo un sacrificio, che non è necessariamente andarti a immolare sull'altare della patria, ma anche pagare delle tasse, anche fare delle corvée, anche rinunciare a qualcosa, no? Eccetera, eccetera. Se tu ritieni che questo ti viene chiesto in base a un valore che fra 10 anni non conta più, ma chi te lo fa fare? Aspetti, buonanotte, ci provi in tutti i modi, eviti o ti sottrai alla questione. Quindi il valore, perché possa funzionare in questo senso e in quelli che abbiamo già detto, deve essere presentato come oggettivo. Ora, perché questo solleva una infinita serie di questioni? Perché nel momento in cui tu ritieni un valore oggettivo, assoluto, vero, non puoi non ritenere falsi tutti gli altri. Quindi di fatto questa dinamica è una dinamica generativa di out-out. Perché i fondamentalisti sterminano gli altri? Per questa ragione, perché se sei convinto di avere la verità, non puoi accettare qualcun altro che non la pensi come te. Non so se è chiara la questione. Il motivo delle guerre di religione, bagno di sangue europeo, eccetera, eccetera, stava esattamente qui. Nel senso che se tu accetti e ammetti che qualcun altro abbia anche lui ragione, hai una, no, grossa difficoltà a gestirlo dal punto di vista della verità. Chi ha la verità è convinto di essere giusto e stermina tutti gli altri. Noi l'abbiamo fatto per secoli, quindi siamo perfettamente consapevoli della questione, no? Noi eravamo quelli che avevano il vero Dio e di conseguenza tutti gli altri o cambiavano registro oppure li toglievamo di torno perché non andavano bene. Quindi il valore, come vedete, purtroppo, in questa sua accezione, che sarebbe quella migliore, diciamo, da certi punti di vista per il suo funzionamento, diventa un generatore di scontri al quale non c'è verso di porre mano. No? Perché l'unico modo qual è per poter convivere con qualcuno che ha un valore diverso? Giusto appunto riconoscere anche a lui il diritto di poterlo avere. E quindi vuol dire in qualche modo sfumare la propria posizione di giustizia, di giustezza, che è un brutto termine, ma torna, di giustezza e di fondatezza. E questo vuol dire in qualche modo rinunciare a un altro degli elementi che ci danno una qualche stabilità identitaria. Non è semplicemente un problema esterno, è anche un problema interno. Come abbiamo visto, noi siamo coloro che si costruiscono attraverso una perenne richiesta di stabilità. Arrivo. Il valore, in quest'ottica, è uno degli ingredienti più utili, no? Perché oggi c'è questo gran ritorno ai fondamentalismi? Perché tutti gli altri strumenti di stabilità sono venuti a mancare. C'è rimasto solo quello. Allora io mi aggrappo al valore, lo trasformo nell'unico criterio di ordinamento del mio universo e mi comporto di conseguenza. So se questa cosa è, la vedete, no? Però è una delle chiavi di comprensione di una realtà che altrimenti parrebbe folle. Dici, ma com'è possibile che, no, i famosi processi di radicalizzazione, tutte queste cose con le quali parliamo oggi costantemente, vengano in essere, e vengano in essere per persone dalle quali non ce l'aspetteremmo, tornando al discorso delle aspettative, perché parliamo di gente che ha dei livelli di cultura, che ha dei livelli di professionalità, parliamo di gente che viaggia, parliamo di gente che non è il, no, tutero che tu ti aspetteresti, vabbè, questo è uno che è sempre stato lì, poveraccio, ma no, assolutamente no. È un problema che ha a che fare con la solidità interiore, che non è confortata da nessun'altra cosa oggi se non dal ricorso a dei valori. E più questi valori sono netti, più questi valori sono rozzi per certi versi, quindi non presentano sfumature, meglio è, perché le sfumature, come abbiamo appena visto, sono un problema. Che a ogni sfumatura io posso aggrapparmi per poterti dire che sì, va bene quello che tu dici, ma potrei anche fare altro. Dimmi.
No, niente, pensavo, quindi i valori non... perché li definisci oggettivi e non soggettivi?
Presentati come oggettivi.
Sì, però dico, siccome io posso dar valore ad alcune cose, altri ad altre, quindi i valori possono essere anche soggettivi, non oggettivi.
Oh, il vostro collega ci porta un po' più avanti nella lezione e dice, ma i valori sono anche soggettivi. Certo, l'abbiamo visto, valgono anche per il mio orientamento, no? Quindi, come vedete, dovremo aggiungere un ulteriore livello, ovvero sia quelli che vengono ritenuti valori, diciamo, assoluti e in questo modo formano una condivisione di certi gruppi e le basi di certi gruppi, e quello che tu nel tuo foro interiore, di nuovo, ritieni essere giusto, che non è necessariamente la stessa cosa. Infatti, come vedremo con l'esercitazione che facciamo più tardi, esiste un set di valori collettivo e un set di valori individuale, e non necessariamente questi coincidono, il che è un'ulteriore fonte di stress per molti versi, come vedremo abbastanza da vicino. Comunque, per il momento ci siamo, quindi il valore, nel momento in cui viene in qualche misura perfettamente introiettato, diventa un ingrediente di stabilità identitaria e diventa un modo di giudizio sul mondo che purtroppo non accetta cose diverse da sé. No. Io sono nel giusto e tu quindi per forza sei sbagliato, è una di quelle dicotomie, no, giusto e sbagliato, che è automatica per certi versi. Allora, se tu sei sbagliato, io devo fare in modo che tu o ti ravveda, no? E quindi ci sono i campi di rieducazione di tutte le dittature degli ultimi 100 anni e via discorrendo, oppure ti cancello dalla faccia della terra perché sei irrecuperabile, e abbiamo anche lì una serie di esempi abbastanza fiammanti in proposito. Ok, 5 minuti di break. Se decliniamo, avete capito più o meno che diceva la canzone? Buio totale, perfetto. Problema di aspettative, come dicevo. Allora, riprendiamo un attimo la questione della spazializzazione del discorso e delle cose che abbiamo già fatto, e vediamo che tutto il testo di Billy Joel, da questo punto di vista, si presta perfettamente a illustrare il discorso. Perché? Perché il tema della mobilità è il moving up, no? Ovvero sia lo spostarsi salendo, che, come vedremo e come dovremmo già aver visto per altri versi, è un gesto che noi connotiamo valorialmente. Ovvero sia, noi abbiamo una tendenza a porre ciò che è valorizzato in alto e ciò che non ci piace sotto. Abbiamo detto più volte, il paradiso in cima e l'inferno sotto i piedi, non è casuale, come d'altronde tutta un'altra serie di cose. Quindi evidentemente il movimento del miglioramento è salire. Ok. Quindi non a caso, appunto, moving up. Però il problema, come abbiamo visto, è che deve essere connotato valorialmente, cioè deve essere qualcosa in cui io credo. E la canzone invece è tutta sul fatto che lui non ci crede più, fondamentalmente, no? Perché sono una serie di interrogativi di vita quotidiana. Tra l'altro, non so se avete notato che nella vita quotidiana di Billy Joel sono sempre italiani quelli con cui ha a che fare, sono sempre regolarmente immigrati italiani, anche per altre canzoni, eccetera, quindi c'è un mondo proprio che ci riguarda anche piuttosto da vicino, ma ad ogni modo, che sono comportamenti che sembrerebbero quotidiani, no? Allora a un certo punto dice, vabbè, ma se io devo farmi un mazzo come un secchio per comprarmi casa a Hackensack, dice che è Hackensack. Hackensack è uno di quei comprensori che in America esistono, come forse avrete visto, non so se avete visto Desperate Housewives o qualcosa del genere, Wisteria Lane, sono quei posti dove tu vai ad abitare e spieghi a tutti gli altri che sei salito, no? Esattamente quello. Come facciamo a dimostrare a tutti che abbiamo migliorato la nostra posizione sociale? Ci compriamo casa a Hackensack. Allora lui dice, ma se tutto sto mazzo che mi sto facendo è semplicemente per comprarmi casa a Hackensack, ma chi me lo fa? Tant'è che dice, it's such a waste of time, una perdita di tempo, no? Non c'ha nessun senso. Allora, se per te questo è salire, io invece esco. Quindi, come vedete, il problema spaziale è perfetto. Moving out vuol dire io me ne vado proprio, lascio perdere, fondamentalmente. No, se tu mi devi far vivere una vita che è costruita secondo tutti i criteri che mi stai contrabbandando come sensati, per una cosa che io non riesco a capire che senso abbia, allora tanto vale che lasci perdere. Fondamentalmente il discorso è questo. No? Il secondo caso è il Sergeant O'Leary, che invece è irlandese, guarda i casi della vita, e che fa? è ancora per strada, nice walking the beat vuol dire che fa i turni per strada, e la sera va a fare il barista. Perché? Per comprarsi una macchina, che per carità, ognuno fa quello che gli pare. Però dice il problema è che quella macchina, visto che è seduto alla schiena camminando e facendo bestia, non la potrà guidare mai, però perlomeno lucida le cromature. Sono grosse soddisfazioni. Anche lì dice, allora, se io devo farmi un culo così perché tu possa, perché poi mi compro una macchina che non riesco a guidare perché mi sono desderenato, allora tanto vale che facciamo, cambiamo le cose e io me ne vado. Okay. Quindi questo, paradossalmente, è una riformulazione dei pensieri di Max Weber. Dice, vedi la roba, com'è strana la vita, no? Max Weber che ci parla appunto del rinunciante, ci parla di colui che in qualche modo diventa un asceta intramondano, qualcuno che... o perlomeno di quelle tematiche, nel senso che lui di fatto sta riprendendo invece il rinunciante indiano, ovvero sia quello che a un certo punto dice, ok, io arrivederci, esco dall'ordine sociale e non vi do più retta, non sto più a sentire tutte le cose che mi dite di dover fare, no? Tutta questa massa di aspettative che mi state proponendo, io le denuncio, le lascio stare, basta, chiudiamola qui, non è stato piacevole, è stato... bello, ma è finito. Ecco, fondamentalmente il problema è esattamente questo. Nel momento in cui il comportamento non è più supportato da un valore, comincia a generare dubbi, no? Tu cominci a farti delle domande per le quali non sei equipaggiato a rispondere, perché tutte quelle domande che non ti facevi si fondavano sull'importanza valoriale che era stata attribuita al comportamento. Allora tu devi lavorare. Ok, perfetto, devo lavorare. Quindi non ti pone il problema. Nel momento in cui cominci a chiederti perché devi lavorare, ecco, ti stai ponendo il problema e non sai più come risponderti. No? American Beauty, come abbiamo visto, vi abbiamo detto, no? Anche se Kevin Spacey è cattivissimo, però diciamo che il film era molto bello, per cui parlava esattamente di questo, cioè uno che da manager va a vendere hamburger. È chiaro che quello è un moving down addirittura, no? Non è un moving up, è un moving down. Però dal suo punto di vista c'era una serie di guadagni, no? Nel senso c'era meno incombenze, meno aspettative, meno rottura di palle, più tempo per sé, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo lo possiamo perfettamente intendere nella chiave della cultura soggettiva di cui abbiamo parlato le volte scorse. Era un modo per sbarcare il lunario e tenersi degli spazi liberi per fare altro, no? Qualcosa che non rientrava nella dinamica forsennata del salire lungo la scala delle aspettative. Ok, allora stavamo parlando dei valori invece, che sono quelli che fondano giusto appunto questi comportamenti. E ci stavamo appunto dicendo che questi valori sono degli oggetti contraddittoriali piuttosto complessi, no? Perché? Perché nel modo in cui, nel momento in cui vengono presentati come oggettivi e vengono vissuti come oggettivi, sono dei generatori di dicotomie e di antitesi insuperabili, no? E questo evidentemente, vista la loro importanza crescente nell'oggi, che appunto non fornisce nessun'altra strategia di consolidamento dell'io, sono uno dei motivi per i quali il multiculturalismo non sta passando un buon momento, no? Perché il multiculturalismo, per definizione, cos'è? Un altro set di valori. Se abbiamo detto che i valori sono quelli che permettono di trasferire i contenuti e i significati dalla realtà alla mia cultura oggettiva, una cultura oggettiva diversa quasi inevitabilmente avrà dei valori diversi, perché staranno a rappresentare altre scelte. Non so se questo è chiaro. Però ci dice Weber, ricordiamo quello che dicevamo, che le culture non vanno distinte né gerarchizzate, sono diverse, vanno accettate. Quindi noi siamo chiamati a un compito che è più che contraddittoriale, direi contraddittorio per certi versi, su quello che ha a che fare con i valori. Qui dobbiamo fare la pratica del come se, di cui abbiamo parlato qualche lezione fa, applicata costantemente, ovvero sia dobbiamo comportarci come se il valore fosse assoluto, ma di fatto poi comportarci anche come se non lo fosse. Perché nel momento in cui io mi trovo confrontato con qualcuno che incarna un altro valore, se dovessi comportarmi come se il mio valore fosse assoluto, non potrei far altro che aggredirlo, no? Che è quello che sta succedendo poi oggi, di fatto, no? Vedete, non è particolarmente complesso leggere l'oggi alla luce di queste dinamiche. Ma la mia consapevolezza è che i valori, giusto appunto, tramontano, cambiano, sono oggetti sui quali con una certa attenzione si possono elaborare delle strategie di modifica, di compromesso, di avvicinamento. Perciò siamo appunto costantemente chiamati a delle scelte in qualche misura, no? Nel valore di fatto il modo di dare senso al mondo si vede distintamente. In qualche modo è una scelta quasi, quasi consapevole quella dello scegliere il valore al quale devolvere la propria, oggi perlomeno, oggi in cui, nei giorni in cui siamo consapevoli di questo discorso, finché non c'era, tutto sommato probabilmente funzionava molto meglio. Ma oggi che ne siamo al corrente dobbiamo fare quello che chiamava lo sciamano amico di Castagneda, chiamava la follia controllata, che è credo una delle più belle cose che ho letto nel corso degli anni, ovvero sia il fatto che dice: tu sai perfettamente che il mondo è privo di senso. E quindi, come vedete, stiamo riecheggiando perfettamente Weber da questo punto di vista. Quello che tu devi fare è sceglierne una parte e fare come se avesse senso. Quindi tu devi attribuire valore a qualcosa. Questa attribuzione non deve essere soltanto razionale, evidentemente, perché non reggerebbe, si dovrebbe fondare su qualcosa che ti spinga, però tu devi costantemente essere consapevole del fatto che è una tua scelta, non è oggettivo. Di oggettivo non c'è nulla. No. Poi, tra l'altro, vediamo anche che spesso e volentieri, soprattutto in questa costellazione, i valori sono oggetti di discorso che lasciano il tempo che trovano. Già ve l'ho citato più volte, il valore della vita, no? Il valore della vita che cos'è? Ne parliamo tutti, ma nella prassi dov'è che vediamo in atto sto valore della vita? È un po' complicato, non soltanto da parte dei cattivi, ma pure da parte nostra ci sono una serie di comportamenti che sono stridenti nei confronti del valore della vita stesso, che viene però tutto sommato sbandierato, no? Stesso ragionamento per i diritti universali dell'uomo, no? Per tutte le cose che diciamo spesso e volentieri con tutta l'adesione così apparente possibile e immaginabile, ma quando queste cose dovrebbero trasformarsi in comportamenti, qualcosa, no? Improvvisamente non funziona più. Quindi ci sono una serie di grosse questioni dinamiche nella storia del valore, nella questione del valore, perché appunto il valore è per noi un oggetto che riusciamo ad afferrare a stento, perché da qualunque parte lo si cerchi di prendere scappa da quell'altra in qualche modo, ti si presenta davanti, dice vabbè, ma allora se funziona così poi questo come lo spiego, questo come lo giustifico, questo come ce lo metto. E sono tantissimi i casi, come abbiamo visto, no? Appunto il sacrificio di sé, il fondamentalismo, la necessità di istituirsi come persona solida in qualche modo. Come fai se non hai dei valori? Se non hai dei valori sei perennemente, no? Come dicevamo, allo sbando per molti versi, oppure sei in una serie di rapporti che sono solamente strumentali. È venuta una vostra collega a fare due chiacchiere prima, mi diceva, ma soprattutto in campo politico come facciamo ad accettare, come la gestiamo questa situazione? La gestiamo guardando l'oggi e rendendoci conto che effettivamente la stiamo gestendo male, perché nel momento in cui noi utilizziamo una rappresentanza non di valori ma di interessi, gli interessi sono per definizione mutevoli. Beh, figuratevi, non so se lo sapete, ma nel Parlamento che stiamo per licenziare ci sono stati qualcosa come 532 cambi di casacca, ovvero sia 532 dei nostri, no, forse qualcuno in meno, perché alcuni hanno fatto più cambi, per cui magari saranno, insomma, diciamo 450 dei nostri parlamentari hanno deciso di cambiare schieramento una volta eletti. Allora, se valesse il discorso che abbiamo fatto prima della rappresentanza piena, questo sarebbe un po' complicato, perché se io eleggo qualcuno perché faccia una politica di sinistra e quello improvvisamente mi passa a destra, a me qualche tipo di problema me lo genera, evidentemente. Ma nel momento in cui io invece lo eleggo per fare i miei interessi, e non è detto che i miei interessi stavolta siano meglio trattati a sinistra che non a destra. Come vedete, il discorso della strumentalità eccede la questione del valore. Il valore diventa insignificante, non è più da chiamare in considerazione, non è più da prendere in considerazione, tant'è di nuovo anche lì il problema dell'onore non si pone proprio più, no, tanto per continuare con gli esempi devastanti della questione. Quindi quello che noi vediamo in atto oggi è esattamente una profonda crisi valoriale per molti versi, no? O perlomeno una profonda crisi nell'infusione dei valori all'interno dei comportamenti. Noi parliamo di valori, ma ne parliamo in astratto. Sono un po' quello che Latour chiamava il Dio barrato, no? Sì, c'è, però non influenza i miei comportamenti. Io sono un portatore di valori, assolutamente, sono convinto che sia molto molto importante l'ambiente, sono convinto che sia molto importante la fedeltà, sono convinto di tante cose, però poi nella prassi queste cose non le faccio, perché non le posso fare, perché non ne ho voglia, perché mi costerebbero dei sacrifici. Quindi c'è uno scollamento piuttosto marcato tra il mio agire e la sfera valoriale, che è il grande problema dell'oggi, no? Quello che appunto diceva Weber, le azioni dovrebbero essere azioni razionali rispetto al valore. Ovvero sia, dovrei costantemente avere un dialogo che non è necessariamente di adesione a critica, perché tendenzialmente dovremmo essere abbastanza raffinati da poter criticare con un minimo di fondatezza certe cose, ma ci dovrebbe essere un dialogo valoriale. Invece oggi il dialogo valoriale non c'è proprio. lo rivendico astrattamente, ma non lo metto in pratica. Quindi cioè, come se avessero tagliato da qualche parte le connessioni tra... Mi vai per favore a quello schema, quello sopra? Quello sopra? Quello. Ok. Ora, questo schemino cosa ci dice? Che, per quanto non ci sembri, il dialogo, diciamo, lo scambio tra sfera valoriale, che come vedete è una sfera che è a mezzi nello spazio sociale e a mezzi fuori, nel senso che non è limitabile a dei significati dati, ma è anche a sua volta generatrice di significati ulteriori, come abbiamo visto, no? Quindi dover essere ed essere, concezioni del desiderabile, tutte queste cose, leve, spinte che portano a modificare l'esistente. Questa sfera in qualche misura spiega, giustifica lo stato dinamico e statico della società, quindi da una parte la stratificazione e dall'altra la differenziazione costante, che sono due movimenti, come sappiamo, diversi, nel senso che la differenziazione modifica la stratificazione a sua volta via discorrendo, tant'è che, come vedete, ci sono tutta una serie di frecce di feedback che connettono il tutto, ma a sua volta il cambiamento in atto nella società retroagisce sui valori. Allora, vedete che il movimento l'ho rappresentato in due modi diversi, nel senso che l'influenza dei valori è più marcata, l'influenza dello stato delle cose un po' meno, ma esiste. No, vedete che la sezione delle righe è diversa, una è più intensa, l'altra un po' meno intensa. Perché? Perché appunto questo processo di feedback è un processo di feedback un attimo diverso da quelli a cui siamo abituati normalmente, ovvero sia il cambiamento nei valori fino ad oggi, perlomeno, e questo non è detto che prosegua, ma ce lo augureremmo, perché sennò diventa veramente un problema, è stato più lento che il cambiamento nello stato delle cose generato dai valori. Quindi fino a un certo punto noi abbiamo giocato su una situazione valoriale abbastanza solida, abbastanza stabile. Ora, il problema qual è? Che la modernità, come scrive Simmel, ha assunto il mutamento come valore. Ovvero sia, noi di solito riteniamo che cambiare sia comunque meglio di quello che c'è, salvo quando ci sono interessi costituiti in gioco, come dicevano Cavalli, Barbaglia e l'altro. Per cui il fatto che il mutamento venga assunto come valore in qualche misura modifica questo tipo di gioco, no? Perché chiaramente la stabilità del valore ne viene ulteriormente compromessa per certi versi. Quindi abbiamo un sorgere e tramontare di costellazioni valoriali che è sempre più marcato, è sempre meno affidabile per molti versi, tant'è che decidiamo poi, come abbiamo visto, di consolidarlo, di renderlo un po' più stabile attraverso dei gesti fondamentali. Fondamentalismo torna esattamente come esigenza di compensazione rispetto a uno spaesamento valoriale, lo chiamerei in questo modo. Uno spaesamento valoriale, e soprattutto ha un qualche tipo di problema ancora più profondo, perché mi ricordava Claudio che una delle mie lezioni tipiche sui valori ha a che fare col fatto che non è vero per niente che non ci sono più i valori. Semplicemente ce ne sono alcuni che non ci piacciono. Perché poi faremo, adesso proviamo a fare questa esercitazione che è sempre abbastanza interessante, però quello che è il valore chiave dell'oggi, che ci piaccia o meno, è l'economia. C'è e funziona perfettamente, perché nel momento in cui, torniamo a Mongardini per favore, i criteri giudicano della rilevanza delle persone, dei comportamenti, delle istituzioni e dei trattamenti che sulla base di questa rilevanza vengono erogati, noi non abbiamo alcun dubbio sul fatto che stiamo investendo le risorse che abbiamo a supporto dell'istituzione economica. Non c'è mai dubbio, non c'è mai qualcuno che nella scelta delle politiche dica: vabbè, a me delle aziende non me ne frega un accidente, curiamo le famiglie. No, per quanto, se tu vai a vedere il valore della famiglia, per carità, il valore della famiglia è insuperabile, intoccabile, no, tutte le retoriche della questione, è favoloso, eccetera, 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 però poi i soldi a chi li diamo? Le famiglie no, li diamo alle banche che stanno andando fallite. Com'è sta cosa? Perché, no? Come dicevamo, non è che il valore deve essere necessariamente un bel valore. Il fatto in cui nel momento in cui c'è qualcuno che ha un valore per il quale stermina gli altri, a me non è che piaccia molto. Per cui il valore opera in modi diversi, no? Allora, com'è che c'è questa discrasia così profonda? Com'è che noi continuiamo ad avere una visione che non è tanto moderna dei valori, perché noi faremo questa prova e scopriremo che la gran parte di voi ritiene che la cosa più importante al mondo sia l'amore, la famiglia e gli amici. Bellissimo. È che nella prassi sta cosa non si vede poi. Te la perdi un po', no? Quindi come facciamo a, come dire, a conciliare un set di valori che è lì ed è piuttosto evidente, perché è piuttosto evidente che sia lì, col fatto che questi valori non piacciono in giro? È un po' un problema, no? Perché nel momento in cui io decido che effettivamente il valore economico è il valore sul quale, sulla base del quale mi sto muovendo, e quindi riprendo quello che diceva Weber sul fatto che l'azione razionale rispetto allo scopo è dominante oggi, ed è vero che è dominante oggi, no? Allora, a questo punto, io che titolo di discorso ho per piammela con qualcuno che vuole vendersi un rene, o qualcuno che va a rubare le corna a un cadavere e le rivende, tanto per fare un esempio, o con qualcuno che vende un essere umano? No, cioè siamo in un mondo nel quale la mercificazione è stata portata proprio oltre qualunque tipo di immaginazione precedente. Prima mercificavamo gli oggetti, oggi abbiamo mercificato i comportamenti, mercifichiamo le competenze, mercifichiamo le informazioni personali, abbiamo mercificato qualunque cosa. Eppure quando vendiamo un uomo o vendiamo una donna sembra che sia successa chissà che catastrofe. Com'è? Non so se vi siete mai posti questo problema, però è carino porselo, perché no, adesso dell'oggi, dello ieri, improvvisamente l'ONU, dopo un torpore di anni, si è svegliato e ha deciso che ci stiamo comportando male nel Mar Mediterraneo. Al che uno potrebbe dire cose, ma lasciamo perdere. E dopodiché improvvisamente hanno scoperto che ci sono gli schiavisti. Ora, a me non è tanto un problema il fatto che ci sono gli schiavisti, che purtroppo sapevo da tempo. Il problema sono questi che si stupiscono. Quando qualcuno mi si alza e mi dice: ma ti rendi conto che stanno vendendo gli uomini come schiavi? Ma mortacci tua, sono 20 anni che lo fanno, non abbiamo mai smesso, va in Puglia, lo stanno facendo anche qui. Com'è che tu ti adonti così improvvisamente? O no? Cioè, vogliamo porre uno straccio di problema su queste questioni o no? Perché sono piuttosto importanti, eh? Non è proprio una questione banale il fatto che ci sia gente ad oggi che continua a comprare uomini, donne e bambini per farci quello che cazzo gli pare, per smontarli e venderli a pezzi. Però, come vi dicevo, il valore economico, per certi versi, se io lo dovessi accettare nella sua interezza, non osterebbe in nessun modo. Se devo fare tutto a merce, perché un fegato deve essere diverso da una saponetta? E vi faccio presente che quando andate a sentire i discorsi dei pubblicitari qualche anno fa, mi ricordo ancora, che una stronza maledetta del genere mi disse: finalmente riusciamo a vendere i libri come se fossero saponette. Finalmente. E tu ti chiedi: perché un libro è come una saponetta? Cioè, riesco a fare sta cosa? Io, siamo riusciti a fare questo, noi abbiamo equiparato il libro a una saponetta. Allora, una volta che equipariamo il frutto dell'ingegno umano a una saponetta, perché non ci devo mettere vicino pure un fegato? Tanto poi quello ricresce, oltretutto. No? De reni ne ho due, quindi perché dovrei stare a fare sti cavilli per i quali certe cose vanno bene e certe no? È evidente che c'è qualche altro valore che opera, solo che questo valore non si sa perché non riesce, no, a venire in luce, non riesce a far altro che portarci a dire: ma a me questa cosa non mi piace, mugugniamo, eccetera. Ma nella prassi, no? Non ci sono forze politiche che lo portino avanti, non ci sono rappresentanti che abbiano il coraggio di portarlo avanti contro parti dell'elettorato e via discorrendo. Quindi, come vedete, la questione del valore è una questione molto seria oggi. Noi abbiamo, spesso e volentieri non ci rendiamo conto delle ultime conseguenze di quello che facciamo e delle scelte che facciamo, ma nel momento in cui noi accettiamo l'azione razionale rispetto allo scopo e ne facciamo il nostro modello di comportamento, non c'è più nulla che ci fermi rispetto a cosa stiamo vendendo, perché non c'è più il criterio morale. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, l'azione razionale rispetto allo scopo presume che io tragga il meglio da qualunque tipo di transazione possibile. Fine. Non mi dice che per certi oggetti posso fare transazioni e per certi no, per certi oggetti devo utilizzare un sistema di ragionamento e per altri uno diverso. L'unico criterio che io ho è massimizzare i profitti. Per cui ci sono tutti questi ragazzini senza padre, no? Voglio dire, che stanno a far lì? Vendiamoli. Dov'è il problema? Visto che poi c'è anche un mercato fiorente, oltretutto, quindi, come dire, no? Allora, se questa cosa non funziona, evidentemente c'è bisogno che altre posizioni valoriali smentiscano l'economicismo trionfale, perché l'economicismo è quello che ci spinge a questi ragionamenti. è semplicemente sulla base di un calcolo monetario che tu puoi decidere che è opportuno comprare qualcuno e poi rivenderlo. Perché no? Ragazze, se volete divertirvi potete anche uscire. Non so se è chiara la questione, ve l'ho detta in tutte le lingue, non mi serve che stiate in aula, se non volete. Quindi, ok. Allora, quindi dicevamo che la questione dei valori è una questione abbastanza significativa e che sarebbe opportuno che ognuno cominciasse a farsi due minimi di, come dire, di considerazioni personali, perché di nuovo, no, citando Weber, uno, non siete estranei alla questione, due, è opportuno che prendiate posizione. È piuttosto semplice la questione. È chiaro che è molto più semplice far finta che non sia un vostro problema. Il problema purtroppo è che non è possibile, no? Perché tutte queste scelte accadono e vengono prese, hanno dei riflessi perché almeno qualcuno non ha detto che è schifo, proprio a dirla semplicemente, no? Nel momento in cui tu cominciassi a far presente che tu non sei d'accordo, pian piano probabilmente la questione potrebbe modificarsi. Quindi, valori come orientamenti politici, no? Ma anche come orientamenti soggettivi, anche come fondamenti di azioni di gruppo, anche come riferimenti più ampi ma meno ampi dello Stato, quindi ci sono tutta una serie di corpi intermedi, per esempio i partiti teoricamente dovrebbero essere esattamente questo, poi chiaramente il condizionale è regolarmente, prego, è regolarmente di prammatica. Però comunque la questione è questa. Dicevamo però che esistendo un politeismo dei valori, non è pensabile che questi valori siano tutti quanti condivisi da tutti, no? Quindi noi dobbiamo cominciare a ragionare sull'idea che esista almeno una costellazione di valori che noi riteniamo condivisa dai più, venendo a quello che diceva il vostro collega prima. Ovvero sia, dobbiamo ritenere che ognuno di noi abbia un'idea relativa a quelli che sono i valori italiani, no? Ok? E dobbiamo anche ritenere che non sia necessario che ci sia coincidenza fra questo. No? Non è detto che i tuoi valori debbano necessariamente essere uguali a quelli che tu ritieni essere centrali. Per cui quello che noi vediamo è che di fatto c'è una necessaria distinzione tra i valori collettivi e i valori individuali. E se ci pensate, questo è uno dei fondamenti per il criterio di scelta. No? Tutta la retorica della scelta sulla quale noi normalmente veniamo chiamati a riflettere e intervenire si fonda esattamente su questo. Tu devi essere in grado di poter dire sulla base di tue convinzioni cosa è importante, cosa è fattibile, cosa non lo è, cosa andrebbe impedito, cosa si può lasciar perdere e via discorrendo. Ma nello specifico questa cosa viene particolarmente in luce in un comportamento particolare che è quello del conflitto di ruolo. Conflitto di ruolo, credo che dovremmo averlo accennato, ma lo riprendiamo per approfondirlo un attimo da questo punto di vista. Che cosa ci dice la situazione? Ci dice che noi siamo a un certo punto esposti ad aspettative contraddittorie. Da una parte un nostro ruolo ci chiede di fare qualcosa, dall'altra un altro nostro ruolo ci chiede di farne un'altra. E siccome siamo uno e il tempo è quello che è, ci sono dei momenti nei quali, per quanto uno voglia fare l'et-et, deve applicare un certo opt-out e deve quindi scegliere. Allora, come scegli? Facciamo un esempio banale, che è quello dell'opposizione affetti-lavoro, che oggi sì, no? È abbastanza comune, corrente. Allora, è ovvio che tu sei... Non è ovvio. Allora, tu sei il manager o sei il dirigente di una qualche azienda, che è anche un padre modello, e questo pomeriggio tuo figlio fa il famoso saggio di pianoforte, no? Oggi come oggi si richiede che tu stia seduto in platea con sguardi adoranti, cellulare in mano, registri tutto e dopodiché te sveni per dire quanto è bravo mio figlio, eccetera eccetera. Ma dall'altra parte il tuo capo ufficio ti sta comunicando che questo pomeriggio viene uno dei tuoi clienti più importanti e si trova qui soltanto sto pomeriggio. Ecco, hai un conflitto di ruolo. Cosa è più importante, il tuo essere padre adorante o il tuo essere dirigente in grado di trarre da questo incontro i migliori profitti? Situazione che vi si proporrà quasi sicuramente, perché è uno dei grandi problemi dell'oggi, no? Vista la soverchia importanza del ruolo economico, se noi ragionassimo da un punto di vista di set collettivo di valori, non ci dovrebbe proprio essere il dubbio. Che faremmo? Io la prossima volta taccio finché non parla qualcuno, voglio dire chi è più duro, come si dice.
Sicuramente
il
dirigente.
Ok, sicuramente il dirigente, quindi andrebbe col suo col cliente. Sì. Ok. Ecco, questa potrebbe essere un'idea carina, come dire, il vostro amico è creativo e quindi riesce a trasformare, però come dire, avremmo una secondarizzazione dei rapporti, ma tutto sommato ci si potrebbe discutere la questione. Però diciamo che in linea di massima, appunto, la scelta sul set di valori collettivo, o perlomeno quello che si ritiene essere il set di valori collettivo, sarebbe il lavoro prima. Ed è quello che accade nella grandissima parte dei casi, tant'è che abbiamo divorzi a sfare da tutte le parti, perché chiaramente, no? Ovviamente. Però è anche altrettanto ovvio che potrebbe darsi il viceversa, ovvero sia che qualcuno ritenga che il suo ruolo di padre è più importante del ruolo di dirigente. E quindi dica, mandaci qualcuno, c'è il mio vice, no? Vai tu, fa quello che te pare, organizzati, ma non mi rompe l'anima, perché io te l'ho detto da 6 mesi che sto pomeriggio ero occupato, quindi non è che te puoi svegliare stamattina di punto in bianco. Quindi, come vedete, il problema del conflitto di ruolo ci mette regolarmente davanti alla divergenza tra set valoriali. Perché se non ci fosse una divergenza di valori, non ci sarebbe il conflitto. Non so se è chiaro. Cioè, se io fossi perfettamente, come dire, socializzato sull'importanza del valore economico, io non mi porrei proprio il problema. Chiamerei e direi a mia moglie, cara, mi spiace, ma ci vai tu con nostro figlio a vedere il saggio perché è venuto il cliente. E mia moglie mi direbbe, fai bene tesoro. Cioè, questo sarebbe il comportamento tipico, no? Non mi sbatterebbe il telefono in faccia. Probabilmente la moglie in questione sbatterebbe il telefono in faccia al marito. No, vedendolo ovviamente da un altro punto di vista. Quindi il fatto che esistano differenze valoriali è necessariamente un problema che ha a che fare con i conflitti di ruolo, perché le aspettative hanno anch'esse un fondamento valoriale, evidentemente, no? Come vedete, di fatto c'è pochissimo che nella nostra vita non abbia un fondamento valoriale, che sia più o meno consapevole, che sia più o meno spinta la questione. Oggi come oggi, per esempio, come abbiamo detto qualche lezione fa, l'atto del consumo spesso e volentieri diventa un atto valoriale, no? Diventa un atto per il quale tu proclami qualche tipo di convinzione che ritieni avere un peso. Quindi compri una certa ditta perché ha delle politiche di un certo genere, non compri un altro marchio perché applica delle politiche che non ti piacciono, fai certi livelli di spesa in certi settori perché in altri non spendi per ragioni che abbiano comunque una componente di scelta, e come vedete la scelta è costantemente sotto l'egida dei valori. Cioè, non ci sono altri criteri in base ai quali tu puoi scegliere. L'unica questione, diciamo, più rilevante oggi è: scelgo secondo i miei valori o secondo i valori che mi dicono essere quelli del gruppo? Quindi, come vedete, la cultura soggettiva, complicando ulteriormente un po' il quadro, è un problema di consapevolezza e approntamento del proprio set di valori, quello in base al quale tu operi le scelte, quello in base al quale sei in grado, come dicevamo una o due lezioni fa, di dire questo è giusto e questo è sbagliato, a prescindere dall'esperto, a prescindere dal partito, a prescindere dal vescovo di turno e via discorrendo, no? Ci sono una serie di istanze che in qualche misura utilizzano queste dinamiche per guidare, no? Sono evidentemente dinamiche di controllo sociale per molti versi, ma in una situazione come la nostra è quasi inevitabile avere un proprio set di valori, o perlomeno sarebbe opportuno, mettiamola così, tanto per non essere troppo drastici. Quindi, come vedete, il discorso dei valori è un discorso che è contemporaneamente, usiamo di nuovo l'aggettivo perché lo segnala, è contemporaneamente soggettivo e collettivo, è contemporaneamente ideale e concreto, è contemporaneamente tante cose, perché nel momento stesso, appunto, nel quale io mi comporto concretamente in un certo modo, sto proclamando una forma di adesione valoriale. Vado a vedere mio figlio, sto proclamando al mondo che a me il lavoro interessa fino a un certo punto, perché ci sono cose più importanti. Non vado a vedere mio figlio, sto proclamando al mondo che sono d'accordo con lui e di conseguenza il mio bambino si attacca e ci sarà qualcun altro che lo riprende col cellulare. Però da grande capirà, sono quelle cose.
Appunto, volevo fare questa osservazione. Scegliendo di andare a lavoro piuttosto che andare a vedere il figlio, può essere vista anche come una scelta dove si dà il valore anche al figlio, perché tramite il lavoro tu vuoi pagare la lezione a tuo figlio, quindi
Assolutamente, però è come dire un problema di sfere di interesse per certi versi, no? Perché da un punto di vista qualitativo evidentemente il danno lo stai facendo, o perlomeno stai sottraendo qualcosa. Da un punto di vista prospettico probabilmente sì. Ma come vedi la ragione funziona benissimo, cioè è perfetta la ragione, ti permette di argomentare più o meno quello che ti pare fondamentalmente. Però c'è una questione abbastanza interessante che si rifà invece al processo di socializzazione. Per chi avesse un qualche interesse in proposito, sto parlando del solito librino di Richard Sennett che si chiama L'uomo flessibile. E i primi capitoli sono quelli del padre che faceva il portiere a New York e del figlio che fa il manager, dovrei avervelo già accennato per certi versi. E ci dà una idea, una misura delle questioni. Allora, per certi versi, se riprendiamo quello che abbiamo detto fino ad oggi, potreste supporre che alcuni valori passino, vengano trasmessi e poi interiorizzati nell'ambito della cultura implicita. No? Vuol dire che noi in qualche misura siamo, li condividiamo, ma non lo sappiamo. E questo ci spiegherebbe come mai, rispetto al valore economico che invece è passato praticamente soltanto a livello della cultura superiore, della cultura razionale per certi versi, ci sia questo scarto, no? Ovvero sia, quel valore è un valore che in qualche misura è stato costruito a tavolino, è un valore che si pretende sia un valore e che per molti versi lo è per i suoi risultati concreti, politici, di scelta, eccetera, ma è un valore che è vuoto da un punto emotivo, che è il grande problema per esempio dell'Unione Europea. No, com'è che l'Unione Europea sta passando un pessimo periodo? Perché l'abbiamo fondata e costruita soltanto sul valore economico. Nasce come mercato, nasce come comunità economica, nasce come serie di strategie che sono limitate ad alcune parti dell'economia, manco tutte, per cui abbiamo una serie di grosse difficoltà, ma da un punto di vista di adesione emotiva è assolutamente pari a zero. Non gliene frega un accidente a nessuno. No? E quindi questo è proprio un classico valore moderno per certi versi. Ecco per certi versi perché continuiamo a pensare che vendere un uomo non vada bene. Perché comunque quella corrente bassa della cultura implicita per la quale ci sono alcune cose che hanno un valore a prescindere dall'economia, c'è ancora, e ringraziamo Dio, aggiungerei, che c'è ancora. Ok? Quindi la questione è questa: come li trasmettiamo sti valori? Che cosa accade nel momento in cui vengono? Quali sono le conseguenze per queste trasmissioni? Perché evidentemente qui a un certo punto stiamo osservando una specie di ciclo di trasmissione che funziona su due livelli diversi. Da una parte c'è il discorso retorico del senso comune, del potere, chiamiamolo così, che costantemente alimenta la questione del potere nell'economico. Ma il discorso della tradizione, invece, di quello che è la trasmissione della socializzazione profonda, va in modo divergente rispetto adesso. Okay. Quindi diciamo che ci troviamo a vivere una fase che è estremamente peculiare da questo punto di vista, perché mentre questo discorso prima era molto più bilanciato, per noi si è creato a un certo punto, credo forse l'avevo già accennato ma lo riprendo, una situazione unica per la quale c'è stata una specie di interruzione nel processo di trasmissione normale. E questa fase, questi accadimenti li metterei entrambi, sono stati le guerre mondiali del XX secolo. Perché? Perché le guerre mondiali del XX secolo di fatto ci sono costate la quasi totalità di uno degli agenti delle agenzie di socializzazione più importanti che c'erano prima, ovvero sia i padri. Ci sono stati una improvvisa scomparsa della figura del padre. Poi dice: com'è che la figura del padre è in crisi? Non solo perché la psicoanalisi, i movimenti del 68, eccetera, hanno fatto il loro, ma perché proprio non c'erano più. Ma pensate a quanti milioni di padri potenziali e in atto sono scomparsi durante le due guerre mondiali. E i padri erano, guarda caso, sono sempre stati, no, in tutte le simbologie, in tutti i racconti, i padri sono i conservatori della tradizione. No, non a caso quando c'hai un corpo di politico che è contemplato come il cultore, il guardiano della tradizione, si chiamano i padri della sociologia, sono sempre loro, no? Perché? Perché la figura del padre per noi è una figura che supporta, assicura stabilità, crea l'autorità, tutta una serie di cose importanti. Ecco, noi abbiamo sterminato milioni di padri in tutto il pianeta, in particolare in Europa e nel mondo occidentale. E questo sterminio dei padri ha indebolito la cultura che era quella che avrebbero dovuto coltivare. Tant'è che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale c'è un radicale cambiamento nei valori e nei comportamenti. Fino alla Seconda Guerra Mondiale il comportamento sano qual era? Un comportamento di risparmio, di oculatezza, di morigeratezza, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'indomani della Seconda Guerra Mondiale cosa arriva? Il consumo, lo spreco, il consumismo, l'acquisto, la svalutazione di qualunque strategia di conservazione del denaro, eccetera, eccetera, eccetera. E il denaro guadagna un, come dire, un ruolo assolutamente, cioè, molto più centrale di quanto non fosse prima. No. Quindi è evidente che per molti versi il costo sociologico di un dato demografico come quello della scomparsa dei padri è alto. Probabilmente il consumismo come lo conosciamo oggi non si sarebbe, come dire, diffuso con questa virulenza e questa capacità di convincimento se ci fossero stati quei 20 milioni di padri a dire no, beh, non si fa così, che ancora oggi in qualche modo accade, ma no, non a caso in Italia abbiamo delle dinamiche differite rispetto a questo discorso, no, non solo perché, no, non perché abbiamo pagato un prezzo meno alto in termini di vite umane, ma perché qui da noi la modernità nella sua configurazione corrente è arrivata più tardi. Cioè noi siamo arrivati con 20 anni di ritardo rispetto ai quadri della modernità, tant'è che stiamo pagando, siamo regolarmente in un ritardo ciclico da questo punto di vista, no? Adottiamo politiche e comportamenti che gli altri hanno già abbandonato da un sacco di tempo da questo punto di vista. Però questo ci ha permesso anche di mediare in qualche misura la questione, quindi il risparmio e i beni delle famiglie in Italia sono stati uno dei motivi per i quali la crisi non è stata così catastrofica come altrove, no? Come probabilmente saprete. Il dramma della questione è che sono finiti. Dai e dai, a un certo punto, all'oggi, quando è cominciata la famosa crisi in Italia, quindi un paio d'anni fa, è perché nel frattempo ci si era bruciato tutto il risparmio che si era messo via a livello di risparmi di famiglie, di investimenti, di beni immobili e via discorrendo. Quindi vedete che il tema della trasmissione, il tema dell'interiorizzazione, il tema dell'importanza e del ruolo del valore è un tema centrale, che può essere come dire, affrontato da diversi punti di vista, evidentemente. Come tutti questi oggetti così ricchi e così contraddittoriali, lo si può privilegiare nei termini delle scelte politiche, lo si può privilegiare nei termini delle scelte individuali, lo si può privilegiare da un punto di vista di solidità identitaria, ci sono una miriade di riflessi. Ma di fatto è un argomento sul quale bisogna confrontarsi, giusto appunto, perché? Perché comprendere il panorama valoriale dell'oggi è importante sia per comprendere l'oggi che per eventualmente immaginare un domani diverso, che è sempre lì come discorso, no? Nelle concezioni del desiderabile io metterei per esempio un mondo nel quale non si viva per comprare cose, no? Senza nessuna difficoltà, quello lo posso mettere lì subito, da ora proprio, no? Un mondo in cui i sogni non siano una motocicletta, tanto per capirsi, ecco. Quindi il ci siamo fin qui? Sicuri? Ok, allora io a questo punto farei il discorso che vi ho